12-9 minuti, arriviamo come dicevo al nostro dossier dedicato a Philip Dick, oggi con un personaggio davvero straordinario ed è con un po' di emozione, con tanto onore che saluto Gabriele Salvatores in diretta qui su Rete 2. Buongiorno maestro, ben trovato.
Buongiorno, la ringrazio, l'onore è mio, grazie.
Troppo gentile, lei firmava, noi abbiamo già ricordato ampiamente la sua vasta opera cinematografica, i tanti successi, tutti quei film che hanno segnato generazioni intere. La mia compresa. Parliamo di Nirvana, uno di questi film, 1997, film che gioca sul filo del confine tra realtà e illusione. Il protagonista è un programmatore di videogiochi, ma il protagonista è anche il personaggio di un videogioco che acquista coscienza di sé, un tema quanto attuale oggi quando parliamo di intelligenze artificiali. Il volto a quel personaggio del videogioco lo dava un indimenticabile Diego Batantuono, in un ruolo veramente che sembrava fatto apposta, con quella sensazione di essere costantemente spaesato e fuori luogo che lo attraversava lungo tutta la pellicola. Allora, intanto, che rapporto c'è tra il modo in cui lei ha diretto, concepito un'opera come Nirvana, che alla fine è tra l'altro premiato come il miglior film di fantascienza del cinema italiano, lei ha ricevuto il premio Urania alla carriera nel 2013 per questo film, ed è un film che invecchia bene perché parla di umanità, parla dei dilemmi umani, dei conflitti, delle relazioni tra esseri umani, e qualcosa che magari vorrebbe, crede di essere umano, ma umano non è. Allora, quanto c'è di Philip Dick nella sua opera?
Tanto, è un autore che ho sempre amato molto e di che probabilmente attraverso una mente sicuramente particolare intravedeva delle cose già molto tempo prima. Io mi ricordo sempre un suo aneddoto, dice: quando parli di un mondo, se sei in un parco e vedi una ragazza inseguita da un dinosauro, sei capitato in un mondo parallelo, in un mondo perduto, mi scusi. E se invece la ragazza cammina passeggiando e cercando col dinosauro, allora lì sei in un mondo parallelo. Oppure quando ti svegli la mattina e cerchi l'interruttore della luce e l'hai sempre trovato lì e non lo trovi, allora a tantoni cerchi nel muro e lo vedi un po' spostato, il dubbio è: ma sono nello stesso posto di ieri sera o qualcuno ha manomesso qualcosa? Ecco, è questo tipo di cose che sembrano quasi delle battute o delle barzellette, in realtà raccontano secondo me molto bene quello che può succedere in questi anni che stiamo vivendo, come lei giustamente ha detto, con la tecnologia che non è né buona né cattiva, ma dipende da come viene usato, ovviamente, come tutte le cose. Ecco, la confusione tra reale e tra realtà e finzione diventa sempre più forte, il confine è sempre più sottile. La paura che ho io è che tra un pochino faremo molta fatica a distinguere cosa è vero e cosa è falso.
Ed è una paura condivisa sicuramente e anche estremamente attuale, perché lo vediamo già i famosi deepfake, quanto siano capaci di sviare la nostra attenzione dalla realtà e di confondere realtà e illusione. E proprio realtà e illusione sono temi fondamentali, sono temi portanti all'interno della sua opera di Nirvana. Realtà simulata, ai tempi non si poteva simulare con realismo che potrebbe esserci
oggi l'intelligenza.
Eppure anche qui ritroviamo in un certo senso Philip Dick. Ma allora scostiamoci per un attimo da Philip Dick e ci racconti come nasce l'idea di portare il confine tra realtà e illusione in un film di fantascienza in Italia.
Guardi, nasce da una, anche lì da una joke, da una battuta di Diego Batantuono, mentre giravamo Puerto Escondido con Fabrizio Bentivoglio, spesso capitava di giocare con quei giochini del calcio, no? Elettronici tipo PlayStation, eccetera. E mi ricordo che una volta Diego, alla fine della partita, disse: ma adesso secondo voi gli omini giocatori che fanno? Vanno a farsi la doccia, escono con le fidanzate, vanno a mangiare, mentre invece hanno una vita autonoma. Questo mi ha molto fatto ridere, ma anche colpito, e nello stesso tempo purtroppo proprio in quel periodo Kurt Cobain, il leader dei Nirvana, appunto, sì. Si suicidava lasciando un biglietto citando una frase di Neil Young che dice: meglio esplodere che spegnersi lentamente, e soprattutto diceva: non riesco più a stare in questo gioco, testualmente. Lui si riferiva allo show business, ovviamente, del rock and roll, ma insomma la cosa mi ha fatto pensare. Ecco, l'idea nasce da lì. Abbiamo usato i primissimi effetti digitali possibili in Italia, forse siamo stati dei pionieri. Mi ricordo che quando fece vedere negli Stati Uniti il film, il produttore che poi l'ha distribuito poi negli Stati Uniti disse che erano migliori degli effetti americani. Non è vero tecnicamente, era semplicemente che venivano usati in termini narrativi, poetici se vogliamo, e non solo per mostrare i muscoli, diciamo così, per far vedere
cosa sappiamo ecco. Fare. E proprio questo è anche un tema interessante, nel senso che molti hanno sottolineato, molti critici, che Nirvana sì da un lato ha degli elementi tipici della narrativa di Philip Dick, però dall'altra parte c'è dentro qualcosa di molto italiano. Lei lo ricordava anche negli effetti, l'uso degli effetti è subordinato a una poetica che non ha molto di americano, anzi non ha nulla di americano. Come si bilanciano queste... queste modalità?
Ma io amo molto il cinema americano, soprattutto il cinema americano indipendente degli anni 70, 60, 70, che è stato eccezionale, però effettivamente gli americani considerano molto spesso le grandi major americane il cinema come entertainment solamente, non come arte, diciamo. Però detto questo, il Nirvana, tra le altre cose, oltre a una dimensione visiva che è un po' diversa da quella appunto dei film americani di fantascienza, c'è proprio addirittura anche l'uso del dialetto nostro, no? Sergio Rubini parla pugliese, Silvio Orlando parla napoletano, si sentono delle cose che ricordano il nostro quotidiano, la nostra vita reale, diciamo, inseriti in un contesto totalmente invece fantascientifico e fantastico. Questo ha creato un pochino questo effetto che lei dice, che effettivamente è, diciamo, la caratteristica più forte di Nirvana, forse.
Ed uno dei motivi per cui è un film che invecchia bene, come dicevo prima. I film io li divido sempre tra i film che sono come il latte, che col tempo inacidiscono, e quelli che sono come il vino, che con il tempo migliorano.
Che migliorano, certo.
E Nirvana è sicuramente una buona bottiglia di vino. Maestro, prima di salutarci... Se sono io che ringrazio lei, la ringraziamo tutti per la sua gentilezza e disponibilità. Prima di salutarci, ci racconti qualcosa in merito alla colonna sonora? Sappiamo che Mauro Pagani è un collaboratore storico della sua opera. Noi abbiamo preparato per salutarla, per congedarci, il brano John Barleycorn Must Die dei Traffic, che per lei è stato particolarmente importante aggiungere al film, se non vado errato.
Sì, è a parte proprio il tema, anche lì si parla di era una ballata del Settecento, se non erro, inglese, scusi, che poi i Traffic hanno ripreso, e parlava del periodo in cui era vietato la vendita di whisky del Settecento, probabilmente, e quindi loro chiedevano che il whisky fosse venduto anche per accedere a una dimensione diversa, insomma, qui parliamo di Aldous Huxley, le porte della percezione, eccetera, eccetera. Però è una bellissima canzone, amavo molto quel gruppo. Ed è curioso come si sposa bene, anche se essendo appunto viene da molto lontano questa ripresa, ma si sposa molto bene con quella scena mentre la neve cade e siamo aspettando di Natale e usciamo per la prima volta nella città di fantascienza, ricreata un po' dal computer e un po' ricostruita dalla scenografia.
Allora la sentiamo insieme. Io ringrazio ancora una volta davvero Gabriele Salvatores per essere stato con noi. Grazie mille, maestro.
Grazie a voi davvero, grazie. Quando si parla di cinema fa sempre piacere.
Sì, anche per noi.
So sharp to cut him off at the knee. They've rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. They've hired men with the sharp pitchforks who pricked him to. He's bound him to the car. Around.
that's all I'm for. And poor John Barleycorn, they've hired men with a Crabtree sticks to cut your skin from bone. And the miller, he has served him worse than that, for he's ground him between two stones.